Capitolo 5. Un solenne appello ai ministri. Esortazione a una norma più elevata. Petoskey, Michigan, 20 agosto 1890. Cari fratelli, mi è difficile esprimere il peso e la sofferenza che oppreme la mia mente dopo che mi è stata presentata la vera condizione della causa. Ci sono uomini che lavorano in qualità di insegnanti della verità, ma loro stessi hanno bisogno di imparare le lezioni fondamentali alla scuola di Cristo. Il potere convincente di Dio deve riempire i cuori dei ministri per poter svolgere il loro compito, in caso contrario, devono cercare un'altra vocazione. Se gli ambasciatori di Cristo comprendessero quanto solenne è l'opera di presentare la verità alla gente, diverrebbero uomini seri, riflessivi e sarebbero considerati collaboratori di Dio. Se essi si rendessero conto dell'importanza del compito e dell'incarico che Cristo diede ai suoi discepoli, aprirebbero la parola di Dio con riverenza e ascolterebbero i suoi insegnamenti, chiedendo sapienza dal cielo affinché, nell'interporsi tra i vivi e i morti, comprendano che devono rendere conto a Dio dell'apostrofo, opera che gli è stata affidata. Un ministro frivolo. Che cosa può fare un pastore senza Cristo? Sinceramente nulla. Poi, se un uomo è frivolo, o spiritoso, non è preparato per svolgere il compito che il Signore gli ha assegnato. Senza di me, dice Gesù, meno non potete far nulla. Giovanni 15:5. Le parole impertinenti che escono dalle sue labbra, gli aneddoti insignificanti, le parole espresse per creare una risata, sono condannati dalla parola di Dio, e sono totalmente fuori luogo nel sacro pulpito. Fratelli, voglio dirvi con chiarezza questo. Fin tanto che i nostri ministri non saranno convertiti, le chiese saranno malaticce e morenti. Solo la potenza di Dio può cambiare il cuore dell'uomo e riempirlo con l'amore di Gesù Cristo. La sua potenza può correggere e dominare le passioni e santificare gli affetti. Tutti quelli che devono ministrare la chiesa, devono umiliare i loro cuori orgogliosi, sottomettere la loro volontà alla volontà di Dio, e rifugiarsi con Cristo in Dio. Qual è lo scopo del ministero? È quello di mischiare la comicità con la religiosità. Il luogo per tali esibizioni è il teatro. Se Cristo ci istruisce nel nostro intimo, se la verità con la sua potenza santificatrice entra nel santuario interiore dell'anima, non ci saranno uomini frivoli, né uomini acidi, contorti o imbronciati per insegnare le preziose lezioni di Cristo alle anime morenti. I nostri ministri hanno bisogno d'una trasformazione del carattere. Devono sentire che, se le loro opere non sono fatte con lo Spirito di Dio, e sono lasciate alla mercé dei loro sforzi imperfetti, sono i più miserabili di tutti gli uomini. Cristo accompagnerà ogni ministro, anche se questi non può raggiungere la perfezione del carattere, ma sta cercando ardentemente di diventare simile a Cristo. Tale ministro dovrà pregare. Egli piangerà tra il portico e l'altare, chiedendo in angoscia la presenza del Signore, altrimenti, lui non potrà presentarsi davanti al popolo, mentre tutto il cielo l'osserva, e con la penna l'angelo prende nota delle sue parole, del suo comportamento e del suo spirito. Magari gli uomini temessero il Signore. Magari amassero Dio. Oh! Se i messaggeri di Dio sentissero il peso delle anime perdute, allora sarebbero dei veri predicatori, e il potere di Dio darebbe vita alle loro anime, e i loro cuori arderebbero col fuoco dell'amore divino. La loro debolezza si trasformerebbe in forza, perché diverrebbero fautori della parola. Udirebbero la voce di Gesù che dice: «Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'apostrofo, età presente». Matteo 28:20. Gesù sarebbe il loro maestro, e le loro parole sarebbero vive e potenti, più taglienti di una spada a doppio taglio che discerne i pensieri e le intenzioni del cuore. Nella stessa proporzione in cui l'oratore apprezza la presenza divina, onora il potere di Dio e confida in Lui, egli è riconosciuto come collaboratore di Dio. Precisamente in questa proporzione, il ministro diventa potente per mezzo di Dio. Colui che cerca la salvezza delle anime, necessita di un potere elevato, una crescita costante nella conoscenza di Dio e della verità. Se il pastore pronuncia parole tratte dagli oracoli viventi di Dio, se lui crede nella cooperazione di Cristo, lo aspetta e ne dipende, se abbassa l'ego e esalta il Redentore del mondo, allora le sue parole raggiungeranno i cuori dei suoi ascoltatori, e la sua opera porterà le credenziali divine. Lo Spirito Santo diventerà l'agente divino per convincere di peccato. Lo Spirito Santo presenta all'oratore i benefici del sacrificio compiuto sulla croce, e quando la verità è posta davanti alle anime presenti, Cristo le conquista e opera per trasformare la loro natura. Egli è pronto ad aiutarci nelle nostre debolezze, a insegnare, a guidare, a ispirarci idee d'origine celeste. Quanto poco possono fare gli uomini nell'opera di salvare le anime, tuttavia, quanto possono fare per mezzo di Cristo se sono imbevuti del suo Spirito. Un maestro umano non è in grado di leggere nei cuori dei suoi ascoltatori, ma Gesù dispensa la sua grazia a ogni anima che ne necessita. Egli comprende le capacità dell'uomo, la sua debolezza e la sua forza. Mentre il Signore lavora nei cuori umani, il ministro invece può essere per le anime che ascoltano le sue parole, un sapore di morte a morte, allontanandoli da Cristo. Invece, se egli è consacrato e devoto, diffida di se stesso e guarda a Gesù, può diventare un sapore di vita a vita per le anime che sono già sotto il potere convincente dello Spirito Santo, e nei cui cuori il Signore sta preparando la strada per i messaggi che egli ha dato alla gente umana. In questo modo il cuore dell'incredulo è toccato, e risponde al messaggio di verità dicendo, «Noi siamo collaboratori di Dio». Le convinzioni che sono radicate nel cuore e l'illuminazione dell'intelletto data dall'esposizione della parola, agiscono in perfetta armonia. La verità portata nella mente ha il potere di risvegliare le energie dormienti dell'anima. Lo Spirito di Dio operando nel cuore, collabora con l'opera di Dio per mezzo dei suoi strumenti umani. Quando i ministri avvertono la necessità di una riforma totale in se stessi, quando sentono che devono raggiungere una norma più elevata, la loro influenza sulle chiese sarà edificante e pura. Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, N.1, 1890, da pagina 1 a pagina 15. I peccati segreti devono essere vinti. I peccati segreti devono essere vinti. Vi sono peccatori tra i ministri. Essi non stanno agonizzando per entrare nella porta stretta. Il Signore non collabora con loro, perché non tollera la presenza del peccato. Egli odia il peccato con tutta la sua anima. Anche gli angeli che attorniavano il trono celeste, e che Dio amava, ma che non conservarono la loro lealtà, una volta diventati ribelli, Dio li scacciò dal cielo insieme ai loro capo ribelle. La santità è il fondamento del trono di Dio, mentre il peccato è l'opposto alla santità. Il peccato ha crocifisso il Figlio di Dio. Se gli uomini potessero vedere quanto il peccato è odioso, nemmeno loro lo avrebbero tollerato. Cercherebbero di fare una radicale riforma nella propria vita e nel proprio carattere. I peccati segreti devono essere vinti. Se dovete essere santi nel cielo, prima dovete esserlo sulla terra. C'è un grande bisogno che i nostri fratelli rimuovano le loro colpe segrete. Il dispiacere del Signore è come una grande nube che pende su molti di loro. Le chiese sono deboli. L'egoismo, la mancanza di carità, la cupidigia, l'invidia, la falsità, il sospetto, il furto, la rapina, la sensualità, la licenziosità e l'adulterio, pagina 146, sono registrati contro alcuni che pretendono di credere alla solenne e sacra verità di questo tempo. Come possono queste cose maledette essere eliminate dai campi missionari, quando gli uomini che sostengono d'essere cristiani le praticano costantemente? Davanti agli uomini fanno vedere l'apparenza del loro comportamento, ma ciò è un'offesa a Dio. I suoi occhi puri vedono, e un testimone registra tutti questi peccati, sia quelli manifesti che quelli segreti. Se queste persone non si ravvedono e non confessano i loro peccati dinanzi a Dio, se non cadono sulla roccia e si sfracellano, i loro peccati rimarranno annotati contro di loro nei libri del cielo. Oh! Quali terribili storie verranno rivelate nel giorno del giudizio, storie di peccati mai confessati, di peccati mai cancellati. Oh! Come vorrei che queste povere anime potessero vedere quanta ira si sta accumulando contro di loro nel giorno del giudizio. Allora, saranno rivelati i pensieri del cuore e le azioni. Vi voglio dire, cari fratelli e sorelle, che è necessario umiliare le vostre anime davanti a Dio. Cessaste di fare il male, ma questo non è tutto, imparate a fare il bene. Isaia 1:16. Potete glorificare Dio solo portando dei frutti per la sua gloria. Ministri, per amore di Cristo, iniziate l'opera in favore di voi stessi. A causa della vostra vita non santificata avete collocato delle pietre d'inciampo davanti ai vostri figli, e davanti ai non credenti. Alcuni di voi agiscono impulsivamente, guidati dalle passioni e dai pregiudizi, portando davanti al Signore delle offerte impure, contaminate. Per amore di Cristo, ripulite l'accampamento, iniziando, per grazia di Cristo, l'opera personale di purificare l'anima dalla contaminazione morale. Un ministro che dal pulpito fa battute, o esagera per farsi notare e ottenere le lodi, è uno spettacolo che crocifigge nuovamente il Figlio di Dio e lo espone di nuovo alla vergogna. Egli deve pentirsi totalmente, avere fede nel nostro Salvatore Gesù Cristo, vigilante cura, preghiera incessante e diligente ricerca delle Scritture. Davanti al Signore abbiamo una grande responsabilità riguardo ai talenti che abbiamo ricevuto. Saremo giudicati secondo quello che avremmo dovuto diventare, ma non siamo diventati, che cosa avremmo potuto fare, ma non abbiamo fatto, perché non abbiamo usato le nostre facoltà per glorificare Dio. Per tutta la conoscenza che avremmo potuto ottenere e non l'abbiamo cercata, ci sarà un'enorme perdita, anche se non perdiamo la nostra anima. Tutta la nostra influenza appartiene a Dio. Tutto quello che acquisiamo deve essere usato per la gloria di Dio. Tutti i beni che il Signore ci ha affidato devono essere mantenuti sul suo altare. Ognuno di noi sta decidendo per il proprio destino. Possa il Signore aiutarci a diventare saggi per l'eternità. Fratelli miei, viviamo in un periodo molto solenne della storia di questa terra. Non ci deve essere posto per il peccato. È molto pericoloso continuare a persistere nella trasgressione, ma purtroppo per il momento è ciò che accade. Ci stiamo avvicinando ai confini del mondo eterno, e la nostra relazione verso il tempo e l'eternità è solenne più che mai, prima d'ora. È ora che ognuno investighi il suo cuore e preghi che i brillanti raggi del sole di giustizia dissipino ogni tenebra spirituale, e ci purifichino da ogni contaminazione. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. 1 Giovanni 1:9. Attraverso la fede, a prescindere da ciò che sentiamo, Gesù è l'autore della nostra salvezza, il consumatore della nostra fede, per la sua preziosa grazia rafforzerà le facoltà morali, e i peccatori potranno considerarsi d'essere morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù. Romani 6:11. La fede semplice con l'amore di Cristo nell'anima, unisce il credente a Dio. Mentre combatte duramente come un soldato di Cristo, egli ha la simpatia di tutto l'universo non caduto. Gli angeli lo circondano per aiutarlo nel conflitto, affinché egli possa dire con fiducia, «Il Signore è il mio aiuto». Ebrei 13:6. L'Eterno è la mia forza e il mio scudo. Salmo 33:20. Non sarò vinto. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Efesini 2:8. L'infinita sapienza e potenza di Dio sono esercitate in nostro favore. La moltitudine celeste sta combattendo le nostre battaglie per noi. Essi osservano con vivo interesse le anime purificate dal sangue di Cristo. Attraverso il sacrificio di Cristo gli angeli apprezzano il valore dell'animo umano. È sempre sicuro stare dalla parte del Signore, non a metà, ma totalmente. L'indifferenza, la tiepidezza e la trascuratezza nell'opera, separa le vostre anime da Gesù, la fonte della vostra forza. Sia questa la vostra preghiera, Signore, prendi tutto quello che possiedo, ma non privarmi della tua presenza. Affidiamo quindi la nostra anima a Dio, colui che regna nei cieli e sulla terra. Investigate le scritture e pregate con fede. Possano i miei fratelli nel ministero lavorare con diligenza, e assolvere l'incarico che l'Apostolo Paolo diede a Tito. Esorta ugualmente i giovani a essere saggi, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'apostrofo, insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano, irreprensibile, perché l'apostrofo, avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Tito 2:6-8. Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata, e ci insegna a rinunziare all'apostrofo, e impietà alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apostrofo, apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità. Nessuno ti disprezzi. Tito 2:11. Mi è stato dimostrato da parte dei ministri di tutte le nostre chiese, che vi è un abbandono dallo studio delle scritture, e della ricerca della verità. Se le loro menti fossero adeguatamente disciplinate, e se apprezzassero le preziose lezioni di Cristo, allora in qualsiasi momento e in qualsiasi emergenza, essi potrebbero estrarre dal tesoro della conoscenza cose nuove, e cose vecchie per alimentare la Chiesa di Dio, dando ad ogni uomo la sua porzione di cibo a tempo debito. Se Cristo dimorerà nelle vostre anime, egli sarà come una sorgente vivente che scaturisce in vita eterna. Giovanni 4:14. Io vi dico le cose che ho visto e che sono vere. Se i vostri sforzi fossero perseveranti, molte anime avrebbero potuto conoscere la verità. Oh, la fine è sempre più vicina. Chi sarà pronto quando Cristo si alzerà dal suo trono per indossare le vesti della vendetta? Quali nomi sono registrati nel libro della vita? I nomi di coloro che seguono l'agnello dovunque egli va. Le vostre idee erronee, i lati sgradevoli del vostro carattere, devono essere rimossi, perché solo così potrete indossare gli abiti della giustizia di Dio. Fede e amore, ecco che cosa manca alle chiese d'oggi. Il mercante celeste vi consiglia. Io ti consiglio di comperare da me dell'apostrofo, oro purificato dal fuoco, per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Apocalisse 3:18. Dio vuole che coloro che predicano nelle nostre chiese non diventino come le vergini stolte, che hanno le lampade, ma sono prive dell'olio della grazia e della luce divina. Oh, quanto abbiamo bisogno di ministri che pregano, uomini che sentano il solenne peso delle anime, uomini che abbiano una fede che opera per amore, e che purifichi l'anima. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Perché la fede delle nostre chiese è imperfetta? Perché non crediamo che il Signore farà ciò che ha detto? Noi siamo i servitori di Dio, e ad ognuno di noi ha dato dei talenti, sia naturali che spirituali. Come figli di Dio, dobbiamo costantemente accrescere la nostra idoneità per le mansioni del cielo, che Gesù promise di preparare per i suoi discepoli. Colui che si rimette alla giustizia di Cristo, può diventare un uomo perfetto in Cristo. Dobbiamo condurre la nostra opera ad un livello sempre più elevato, cercando di seguire l'esempio di Cristo, crescendo a sua somiglianza, e perfezionandoci sempre di più. Il Salvatore pregò: santificali nella verità, la tua parola è verità. Giovanni 17:17. Coloro che sono disciplinati nella verità, saranno facitori della parola, saranno diligenti lettori della Bibbia, essi cercheranno le scritture con un sincero desiderio di comprendere la volontà di Dio e di compierla intelligentemente. Siate cortesi. I ministri della nostra Chiesa devono camminare davanti a Dio. Hanno una grande necessità di seguire il consiglio dell'Apostolo, siate cortesi 1 Pietro 3:8, nel loro ministero, nel curare le anime come chi deve renderne conto, cercando di salvare gli smarriti. Voi potete essere fedeli ai principi, potete essere giusti, onesti e pii, ma senza tralasciare queste cose dovete coltivare la vera tenerezza del cuore, la gentilezza e la cortesia. Se una persona è nell'errore, siate buoni con lei, se non siete cortesi, essa si può allontanare da Cristo. Fate in modo che qualsiasi vostra parola, il giusto tono della voce, esprimano l'interesse e la simpatia per le anime che sono in pericolo. Se siete duri, accusatori e impazienti con loro, state facendo l'opera del nemico. In questo modo state aprendogli una porta di tentazione, e Satana vi presenterà come qualcuno che non conosce il Signore Gesù. Essi penseranno che la loro condotta sia giusta, e che sono migliori di voi. Allora, come si possono guadagnare i deviati? Essi riconosceranno la vera pietà, espressa nelle parole e nel carattere. Se volete insegnare il pentimento, la fede e l'umiltà, dovete avere l'amore di Gesù nei vostri cuori. La verità ha il potere di santificare l'anima, di modellare completamente l'uomo, di cambiare non solo il modo di parlare ma anche la sua condotta, è in grado di abbattere l'orgoglio e purificare il tempio dell'anima da ogni contaminazione. Religione biblica. La religione biblica è molto scarsa tra i nostri ministri. Io piango giorno e notte a causa della grossolanità, della crudezza, della mancanza di bontà nelle parole e nello spirito che manifestano coloro che affermano di essere figli del Re Celeste, e membri della famiglia reale. Questa durezza di cuore, questa mancanza di simpatia, questa asprezza, manifestata verso coloro che non sono favoriti, è registrata nei libri del cielo come un grande peccato. Molti parlano della verità, predicano la teoria della verità, ma il tenero amore di Gesù non è diventato un elemento attivo nel loro carattere. Questa è un'epoca di apostasia quasi universale, e quelli che pretendono di essere l'avanguardia della verità, deviano le chiese, e non danno prova che il loro carattere e le opere sono in armonia con la verità divina. La bontà, la misericordia, la tenerezza, la compassione, la longanimità di Dio, devono essere espresse nelle parole, nel comportamento, e nel carattere da coloro che si professano figli di Dio, specialmente da quelli che pretendono di essere dei messaggeri inviati dal Signor Gesù con parole di vita per salvare le anime che periscono. La Bibbia dichiara di mettere da parte tutto quello che è sgradevole, grossolano e rude nel loro carattere, e che siano innestati in Cristo, la vite vivente. Essi dovrebbero portare la stessa qualità di frutta che porta la vite. Soltanto così il ramo può essere un degno rappresentante della preziosità della vite. Cristo è venuto in questo mondo per rivelare il Padre in mezzo alle tenebre dell'errore e della superstizione che prevalevano a quei tempi. I discepoli di Cristo devono rappresentarlo nella vita quotidiana, allora la vera e chiara luce del cielo risplenderà con raggi luminosi e fermi sul mondo. Allora ognuno rivelerà un carattere interamente distinto da quello che si vede in coloro che non fanno della parola di Dio la loro guida. La conoscenza di Dio deve essere preservata in mezzo all'oscurità che copre il mondo e alle dense tenebre che avvolgono la gente. Secolo dopo secolo, il puro carattere di Cristo è stato falsamente rappresentato da coloro che pretendono di credere in Lui e nella Sua parola. In molti è coltivata la durezza del cuore. Il vero amore, la vera gentilezza e cortesia, stanno rapidamente scomparendo nelle chiese e nella vita dei pastori. Che cosa può pensare di tutto questo l'universo di Dio? Coloro che pretendono d'essere rappresentati di Cristo manifestano la durezza di cuore, che è caratteristica di Satana, e che lo ha reso indegno per il cielo, e che rese insicura la sua presenza lì. Precisamente avverrà così con tutti quelli che conoscono la verità e tuttavia chiudono la porta del cuore al potere santificante di Dio. È piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti per la pazzia della predicazione. 1 Corinzi 1:21. I servi di Cristo non devono essere solo degli strumenti che predicano Gesù Cristo e inducono gli uomini al pentimento, ma devono continuare la loro opera vegliando su loro, interessandosi di loro e mantenere vivido nel popolo, per precetto e per esempio, il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Essi devono santificare se stessi, affinché i loro uditori siano santificati. Così, tutti cresceranno nella pietà e nella virtù, affinché l'ambasciatore di Dio possa presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. In questo modo l'opera ministeriale sarà vista nel suo vero e sacro carattere. Una norma ribassata. La norma del ministero è stata notevolmente ribassata e il ministro del vero santuario è falsamente presentato davanti al mondo. Dio è pronto ad accettare gli uomini come suoi collaboratori e a convertirli in luce del mondo e in strumenti per infondere generosamente questa luce per comprendere la verità. Se gli uomini che portano il messaggio non dimorano in Cristo, se non sono fedeli, e alcuni non lo sono, voglia il Signore risvegliarli dal loro inganno prima che sia troppo tardi. Dio vuole che gli uomini siano misericordiosi, compassionevoli, che si amano gli uni gli altri. Gesù aspetta, affinché essi aprano la porta, perché Egli possa entrare e infondere nei loro cuori il calore del suo amore, la sua bontà, la sua tenera compassione, affinché in ogni relazione con gli esseri umani, l'operaio possa rivelare il Salvatore al mondo. I pastori, troppo spesso agiscono con critica, mostrando la loro capacità e acutezza per la polemica. Sabato dopo sabato, passa, e sui cuori e sulle menti degli ascoltatori scende solo un'impercettibile impressione della grazia di Cristo. Così, il ministro viene considerato come un qualcosa senza importanza. Tutto il cielo sta collaborando nella salvezza dei peccatori, e quando il più povero della famiglia umana si presenta davanti al Padre Celeste pentito, come il figliol prodigo, nelle schiere celesti c'è una grande gioia. Il cielo è colmo di cortesia e d'amore. Ministri, presentatevi davanti a Dio in preghiera e confessate i vostri peccati, e con la semplicità di un bambino chiedete le benedizioni di cui avete bisogno. Implorate il calore dell'amore di Cristo e parlatene nei vostri discorsi, e che nessuno di voi se ne vada dicendo che le dottrine nelle quali credete sono incapaci di esprimere simpatia verso l'umanità sofferente, e che questa religione è senza amore. Così l'intervento dello Spirito Santo potrà bruciare le scorie dell'egoismo, e risveglierà un amore che può essere provato nel fuoco, un amore che arricchisce. Chi ha queste ricchezze è in sintonia con colui che ci ha amato, che ha dato la sua vita per la nostra redenzione. Non date gloria agli uomini. Paolo, quando parla ai Corinzi, dice: noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. 2 Corinzi 4:7. Ed ecco ciò che Cristo ha insegnato ai suoi discepoli: senza di me non potete far nulla. Giovanni 15:5. Paolo ha voluto imprimere nelle menti dei ministri e della gente il motivo per cui è stato dato il Vangelo agli uomini, deboli e soggetti all'errore, affinché l'apostrofo, uomo non potesse ricevere l'apostrofo, onore dovuto solo a Dio, ma, che Dio ricevesse tutta la gloria. L'ambasciatore del Signore non deve congratularsi con se stesso e attribuirsi l'onore del successo, o condividere questo onore con Dio, come se avesse compiuto questo compito da se stesso. Il ragionamento elaborato e le dimostrazioni argomentative delle dottrine raramente imprimono nell'ascoltatore il senso del loro bisogno e del pericolo. Le dichiarazioni semplici e brevi che escono da un cuore colmo d'amore e di simpatia, intenerito dall'amore di Cristo, saranno come il granel di senape, al quale Cristo paragonò le sue parole di verità divina. Egli semina nell'anima l'energia vivente del suo spirito, affinché il piccolo seme della verità germogli e porti frutto. Fratelli miei, fate in modo che la gloria sia data al Signore e non agli uomini? Volete riconoscere che è Cristo, e non gli uomini, che sta realizzando l'opera nei cuori umani? Fratelli pastori, supplicherete soli in presenza di Dio nella preghiera segreta, per ricevere la sua presenza e il suo potere? Abbiate il coraggio di non predicare un altro sermone a meno che sappiate per vostra esperienza ciò che Cristo è per voi. Con un cuore santificato dalla fede nella giustizia di Cristo, potete predicare Gesù, potete esaltare il Salvatore risuscitato davanti ai vostri ascoltatori. Con cuori soggiogati e inteneriti dall'amore di Gesù potete dire: ecco l'agnello che toglie il peccato del mondo. Giovanni 1:29. Coltivate la fede e l'apostrofo amore. Constato con tristezza che la lettura della Bibbia è stata abbandonata. Non vi conformate a nessuna spiegazione che gli uomini fanno delle scritture, qualunque sia la loro posizione, ma andate alla Bibbia e investigate voi stessi la verità. Dopo aver ascoltato Gesù, i samaritani dissero: non è più a motivo di quello che tu ci hai detto, che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo, il Cristo. Giovanni 4:42. La parola è una miniera di verità. Scavate un pozzo profondo e da esso potete attingere la conoscenza che per voi è d'altissimo valore. Per quanto riguarda la ricerca, molti sono diventati pigri e seriamente negligenti. Essi sono privi dello Spirito di Dio e della sua parola. Nell'Apocalisse di Giovanni leggiamo che alcuni hanno il nome di vivere, mentre in realtà sono morti. Sì, nel nostro popolo ci sono persone che pretendono d'essere vive, e tuttavia sono morte spiritualmente. Fratelli miei, a meno che lo Spirito Santo operi in voi come principio vitale, a meno obbedite ai suoi suggerimenti, e dipendete dalla sua influenza, lavorando con la potenza del Signore, il messaggio di Dio per voi è: voi vi trovate sotto un inganno che può rivelarsi fatale per le vostre anime. Dovete essere convertiti. Voi stessi avete bisogno della luce, prima di poterla dare agli altri. Sottomettetevi ai brillanti raggi del sole di giustizia, allora potrete dire insieme a Isaia: sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta, e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Isaia 61. Dovete coltivare la fede e l'amore. La mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Isaia 59:1. Non cessate di cercare il Signore e convincetevi che Egli è il Salvatore. Cari fratelli, il mio desiderio per voi è che possiate ricordare che la religione biblica non distruggerà mai la simpatia umana. La vera cortesia cristiana deve essere insegnata e praticata, per essere applicata nel comportamento con i propri fratelli ma anche con le persone del mondo. Nelle vostre famiglie dimostrate più cortesia. Quando i nostri fratelli ministri berranno dalla sorgente divina ogni giorno, allora saranno veramente cortesi. Essi non considereranno che è una debolezza essere teneri e misericordiosi, perché questo è uno dei principi del Vangelo di Cristo. Gli insegnamenti di Cristo inteneriscono e ammorbidiscono l'anima. La verità che entra nel cuore, opererà una rinascita nell'anima. Coloro che amano Gesù, ameranno le anime per le quali Egli è morto. La verità impiantata nel vostro cuore, rivelerà l'amore di Gesù e il suo potere trasformatore. La durezza, la prepotenza, la critica, e ogni spirito tiranno non sono attributi di Cristo, ma provengono da Satana. La freddezza, l'insensibilità, la mancanza di tenera simpatia. Come la pasta, stanno lievitando nell'accampamento di Israele. Se si permette che questi mali si fortifichino, come è avvenuto per diversi anni nel passato, le nostre chiese si troveranno in una condizione deplorevole. Ogni insegnante della verità ha bisogno di possedere i principi cristiani nel proprio carattere. Non ci sarà collera, non ci sarà rimprovero, né disprezzo da parte di coloro che stanno coltivando la grazia del cristianesimo. Egli sente che deve essere partecipe della natura divina, deve dissetarsi alla fonte inesauribile della grazia celeste, altrimenti dalla sua anima eliminerà la grazia della bontà umana. Per amore di Cristo, dobbiamo amare gli uomini. È facile per il cuore naturale amare alcuni favoriti, e sia parziale verso di loro. Ma Cristo ci insegna ad amarci gli uni gli altri come Lui ha amato noi. La saggezza che viene dall'apostrofo virgola alto, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Giacomo 3:17. Voi avete un'opera seria e solenne da fare per preparare la via del Signore. Per questa ragione vi occorre l'unzione celeste, e potete averla. In verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Giovanni 16:23. Chi può essere frivolo, chi si può occupare di conversazioni leggere e comuni, quando per fede vede l'agnello immolato gridando davanti al Padre come intercessore della Chiesa sulla terra? Guardiamo con fede all'arcobaleno intorno al trono, osserviamo la nube di peccati confessati che si trovano dietro di esso. L'arcobaleno della promessa è una garanzia per ogni anima umile, contrita e credente, perché la sua vita è unita a quella di Cristo che è uno in Dio. L'ira di Dio non cadrà su una sola anima che si rifugia in Lui. Il Signore stesso ha dichiarato. Io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi, quando colpirò il paese di Egitto. Esodo 12:13. Arco apparirà nelle nuvole, io mi ricorderò del mio patto fra me e voi, e ogni essere vivente di ogni specie. Genesi 9:14. Cristo ama il mondo con un amore infinito. Egli diede la sua preziosa vita per noi. Egli è il Figlio unigenito del Padre. Lui è risorto dai morti, ed è alla destra del Padre che intercede per noi. Questo stesso Gesù, con la sua umanità glorificata, senza mai cessare di amarci, è per sempre il nostro Salvatore. Egli ci ha raccomandato di amarci gli uni gli altri come Lui ama noi. Vogliamo quindi coltivare questo amore? Vogliamo essere come Gesù? Per un ulteriore studio, Gospel Workers, pagina 2023, 254-258, 271-276, Fundamentals of Christian Education, pagina 475-484. Molti degli ebrei vennero ad ascoltare le rivelazioni di Gesù sulla salvezza, ma loro non erano venuti per imparare, ma per criticare, per prenderlo in qualche contraddizione, per avere qualcosa a cui appigliarsi affinché potesse servire per inculcare nella gente il pregiudizio. Essi erano soddisfatti della loro personale conoscenza, ma i figli di Dio devono riconoscere la voce del vero pastore. Non è forse questo il momento in cui sarebbe opportuno digiunare e pregare davanti a Dio? Siamo in pericolo di discordia, in pericolo di prendere posizione su qualche punto controverso, perché non cerchiamo Dio seriamente, umiliando le nostre anime per conoscere la verità? Review and Herald, 18 febbraio, 1890. Fate attenzione, affinché il vostro esempio non metta in pericolo le altre anime. È qualcosa di terribile perdere la propria anima, ma provocare la perdita di altre anime è ancora più grave. Che la nostra influenza sia un sapore di morte a morte è un pensiero tremendo, e tuttavia è possibile. Con quanta serietà allora dobbiamo custodire i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre abitudini, le nostre disposizioni? Dio esige una santità personale. Unicamente rivelando il carattere di Cristo potremo cooperare con Lui nella salvezza delle anime. Review and Herald 22 dicembre 1904.